Abbiamo il piacere di avere in collegamento, caro Andrea, Arturo di Napoli. Eccoci, buon pomeriggio Arturo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ben ritrovato.
A tutti i radioascoltatori, grandi.
Allora, Cristiano Cesarini in studio, Andrea Lo Sapio di Tutto Mercato Web è in collegamento. Parlavamo del mercato degli attaccanti, abbiamo citato Lukaku che insomma ha rotto col Chelsea, ha rotto pure con l'Inter ormai evidentemente, poi sai nel calcio non si può mai dire. Sembrerebbe così la Juve sta, ha detto giunto, li puntiamo su Vlahovic a meno che non arrivi l'offerta clamorosa. Che dati sei fatto su questa querella?
Beh, io credo che un rispetto quantomeno etico ci vuole. Uno credo che possa decidere dove andare a giocare o per chi andare a giocare, ma che lo si faccia nella maniera più trasparente in un popolo che comunque ti ha rispettato e voluto bene. Il mercato è questo, si fa avanti alla fine chi ha bisogno in un reparto piuttosto che in un altro e lo si fa in maniera decisa. Lukaku, se sta bene, è un giocatore che non si può discutere.
Eh no, questo indubbiamente, poi vedremo quale sarà ovviamente il destino insomma di Lukaku, che effettivamente nell'ultima parte di stagione, no, Arturo, aveva dimostrato di aver recuperato la forma e quindi anche il rendimento.
Assolutamente, ma non vorrei che la delusione di non partire all'inizio nella finale di Champions possa aver influito in maniera importante nel suo comportamento, perché da quello che leggo non risponde più a nessuno, e questo è il fatto dove io li contesto. Insomma, credo che ognuno di noi è giusto che vada a decidere il proprio futuro, il proprio destino dove meglio crede, insomma, tenendo non conto di tutto quello che è stato un percorso e le parole dette, insomma, ma fa parte di questo mondo. A me non mi sorprende più nulla, però ci sono modi e modi, insomma, però è chiaro che nell'ultimo mese Lukaku lo spiega tutto nell'accelerazione della palla filtrante di Lautaro, che Lukaku piano piano stava tornando.
Invece un po' un tuo parere su Vlahovic, poi torno da Andrea anche per altri attaccanti che stanno movimentando il mercato ovviamente. Vlahovic, sul quale giunto ha detto puntiamo tanto, ti dico che insomma, parlando anche con i tifosi della Juve, con i club eccetera, cercando di tastare un pochino così il polso dell'ambiente bianconero, diciamo l'ambiente la considererebbe una grave cessione, onestamente, anche gli addetti ai lavori, nel senso che poi è vero che nell'ultimo anno però è stato anche condizionato dai problemi fisici. Insomma, è un attaccante sul quale un po' ecco, l'ambiente punta. Io non so, è chiaro, la società a livello economico si arriva alla grande offerta, però ecco, come valuti eventualmente il futuro insieme con il serbo, con l'attaccante serbo?
Allora, intanto l'arrivo di Giunti, è chiaro che la mentalità, il modo di operare cambia, ma perché è inevitabile, ognuno ha il proprio metodo di lavoro, le proprie idee, le proprie convinzioni. Quindi questo inciderà non poco. Io credo che sia una valutazione fatta a 360 gradi e più profonda. Credo che l'ambiente Juventus, per tutta una serie di vicissitudini, che senza entrare nel dettaglio, c'è stato un momento dove era un ambiente triste, al di là di Allegri, del suo modo di allenare, perché poi è un credo tattico, uno può piacere o non può piacere, ma poi dopo quando vengono a mancare anche i risultati e il giocatore non si diverte, è chiaro che diventa tutto più problematico, diventa tutto più amplificato. Però io credo che la valutazione di Vlahovic per me, per la Juventus, è un discorso anche economico, ma credo soprattutto tattico. Dipende poi dopo come crediamo tutti, si continui sulla linea di Allegri. Bisogna dare poi dopo e ascoltare le valutazioni dell'allenatore, se si crede in quell'allenatore, perché sennò si rischia di fare ancora un anno sotto pressione e dove i risultati faticano poi a arrivare.
Allora, Andrea, torno da te e ti chiedo anche di Taremi per quanto riguarda il Milan, ma anche di Højlund, poi se resterà a guidare l'attacco dell'Atalanta, se ci sono già squadre che si sono fatte sotto. Le richieste sono importanti giustamente per l'attaccante dell'Atalanta.
Sì, su Taremi in realtà non abbiamo novità, ma è anche difficile per il semplice motivo: chiede molto il Porto per un giocatore di 31 anni. Insomma, se già qualcuno si mette nelle condizioni di dire forse Lukaku non è il caso, perché 30 milioni per un trentenne, figuriamoci per uno che ne ha uno in più, e quindi funziona un po' così: aspettano tutti che magari ci sia eventualmente un'apertura al prestito, allora ok, ma altrimenti io vedo difficile Taremi. Su Højlund invece, che ha un'età un po' più verde, cioè del 2003 addirittura, non c'è ancora la seconda offerta dello United. Tutti quanti continuano a rilanciare su questa offerta, ma non c'è ancora. C'è stata un'offerta a inizio giugno del Manchester United di 35 milioni che è stata rifiutata molto rapidamente dall'Atalanta. Se arriva un'offerta importante, va via Højlund. Poi ci sono già le idee per chi può sostituirlo, Bilal Touré, si è parlato anche di Danjuma, anche se mi pare praticamente inarrivabile che il Milan sia più avanti. Però diciamo che deve essere un'offerta molto importante per un giocatore che ha fatto quest'anno, o meglio l'anno scorso, 7 gol.
Arturo, torno da te invece su Morata. Ne abbiamo parlato prima, corteggiatissimo da diversi club, diciamo che l'Inter e la Roma ci stanno pensando, però ovviamente anche un investimento.
Perdonami, mi è scappato il nome.
Morata, Alvaro Morata.
Okay.
Ci stanno pensando, però insomma le richieste sono quelle più o meno della clausola sui 20 milioni di euro. Un giocatore di 30 anni, ha fatto 13 gol in Liga l'anno scorso. Non lo so, ci punteresti? Ti piace? È un profilo tra l'altro già molto esperto nel calcio italiano, e se lo vedresti meglio nella Roma o nell'Inter?
Ma guarda, è un giocatore che a me piace molto, però devo tener conto dell'età, se mi chiedi questo, e la cifra credo che sia eccessiva, pur conoscendo, chiamiamolo usato sicuro in un contesto, però Morata ci ha fatto capire insomma il suo andamento, alla Juve inizia bene, ma anche lui ha le prime difficoltà, ha delle va in fatica, quindi se si vuole puntare, però è chiaro che un giocatore è un spessore, però la cifra secondo me di 20 milioni è un po' eccessiva, e poi la vedrei molto bene più alla Roma, perché credo che si integra bene con quello che è il modo di interpretare il calcio di Mourinho, è molto più legato, e credo che abbia anche i giocatori alle spalle che possono esaltare le sue caratteristiche, a Pellegrini che dietro insomma può essere molto interessante per lui, e lui questi giocatori gli fanno aumentare il suo rendimento, quindi se dovessi proprio scegliere lo vedrei meglio alla Roma.
Ok, Andrea, prima di salutarti vengo da te, insomma vediamo se ci saranno sviluppi, tra l'altro su Morata, che sei lì poi sotto la sede dell'Inter, e vedremo se ci saranno insomma degli incontri in questo senso. Però ti chiedo di Osimhen, perché ovviamente nel giro degli attaccanti rientra a maggior ragione Osimhen, anche se la sensazione in questo momento è che possa restare, probabilmente senza rinnovo, non lo so, che dici?
Ma io credo che il rinnovo di Osimhen sia praticamente cosa impossibile o quasi, perché solitamente funziona così, magari anche Arturo può dire che è vero o non è vero. Di solito quando tu valuti un giocatore a 150-160 milioni, insomma, poi se vai a cercare di rinnovare il suo contratto, siamo di solito sul 10%, cosa significa che se tu chiedi 160 milioni dovresti dargli 16 milioni l'anno, che è una cosa che solitamente andava fatta quando le cifre erano magari inferiori. Io capisco che eventualmente può Osimhen fare uno sconto per sua bontà, però è anche difficile che vada a dire ok, prendo 6 milioni quando in realtà se ne potevano dare 160, questo è evidente come situazione. Quindi diciamo che se non è il nuovo di Osimhen è praticamente impossibile. Poi dopo bisogna vedere cosa potrebbe succedere su tutto l'arco di eventuali trasferimenti, perché poi appunto c'era Paris Saint-Germain prima, magari costa troppo per loro e appunto magari cercano di andare su un altro profilo come quello di Vlahovic, quindi la situazione insomma è in divenire. Io credo però che rimarrà al Napoli e che però non rinnoverà con il Napoli.
Ok, perfetto. Andrea, grazie e buon lavoro. A presto, grazie mille. Grazie ad Andrea Losapio. Tutto Mercato Web ovviamente è lì, sta seguendo il mercato dell'Inter e chiaramente tutte le novità minuto per minuto per quanto riguarda il mercato sul sito tuttomercatoweb.com. Arturo, ti chiedo di Osimhen, perché poi il Napoli comunque ha altri 2 anni di contratto fino al 2025, in teoria in questo momento lo può ottenere e poi venderlo nella prossima stagione cercando di perseguire determinati obiettivi dal punto di vista sportivo, no? Perché effettivamente pensare di rinnovare un contratto a un giocatore che potrebbe avere delle offerte clamorose da questo punto di vista diventa impossibile, no?
Ma guarda, dipende da che prospettiva la si guarda. Lui ha ancora 2 anni di contratto ed è un giocatore ambito. Oggi la clausola che De Laurentiis ha così deciso è importante, e io credo che il rinnovo sia per venirti un po' incontro, sia proprio un aspetto da che Napoli deve assolutamente tener conto. È rischioso tenere Osimhen con un altro anno e solo un anno di contratto, vuol dire che andrebbe a perdere quello che è
potere la forza contrattuale, certo.
Assolutamente sì, quindi assolutamente Osimhen gli verrà ritoccato l'ingaggio con quelli che sono i parametri del Napoli, ma sforandolo un pochino, ma perché poi dopo queste sono leggi di mercato. Se Osimhen vale 180, è chiaro che non puoi dargli, per quella che è la filosofia di De Laurentiis del Napoli, 16 milioni, ma io credo che su 8-10 con i bonus sia una cifra che, se andiamo a paragonare la richiesta di mercato, e ci sono state anche società che hanno comunque bussato alla porta, vuol dire che è un giocatore che ha un certo tipo di valore. È normale che devi accontentarlo, non puoi tenerlo un solo 2 anni di contratto, credo, oltre alla logica del calcio, ma è la mentalità proprio di De Laurentiis, che su questo non credo che abbia bisogno di qualcuno che gli tiri la giacchetta, ecco.
Quindi tu pensi che possa fare un'eccezione sul discorso del tetto, cioè andare a sforare in maniera importante il tetto degli ingaggi per allungare comunque il contratto a Osimhen, perché lui ha una politica ben precisa. Però è chiaro che se lo fa Osimhen, io penso che il resto, no, della squadra non è che va lì a chiedere le stesse cifre, perché comunque è uno che fa la differenza, voglio dire.
Sono leggi le leggi non scritte del calcio. Credo che anche lo stesso calciatore che ha di fronte Osimhen determinate richieste, è chiaro che se Osimhen prende 10 milioni e dai tutti gli altri ne 10 o gliene dai 1,5, è chiaro che il divario è molto alto, ma non credo che siano quelle di cifre.
Beh, certo.
È nel buon senso di tutti, ed è un calcio che quello che fa De Laurentiis a me piace molto, perché dà un senso e soprattutto dà un valore ai soldi, al mercato.
Allora, prima era arrivato un messaggio, volevo avere un po' anche la tua opinione. Un tifoso del Napoli, visto che stiamo parlando di Osimhen, che diceva: non mi fa assolutamente paura l'Inter, anche se è una valutazione parziale, perché il mercato ancora durerà un altro mese e mezzo più o meno, perché ci hanno venduto comunque Brozovic, Onana, vabbè, Skriniar comunque l'anno scorso praticamente non c'è stato, Dzeko e Lukaku, no? Quindi si è privato di questi giocatori, non mi fa paura per lo scudetto, temo più il Milan che si sta rinforzando. Che ne pensi?
Per Osimhen?
No, è un tifoso del Napoli che dice che non teme l'Inter, perché l'Inter ha perso Brozovic, Onana, Skriniar.
A livello di
per lo scudetto.
Io l'Inter la metterei sempre al primo posto, e sono curioso, e ti dico molto curioso, di vedere la Juventus, perché sarà uno spirito diverso, sarà un anno, credo, per certi aspetti anche innovativo, per tante cose, perché comunque è una ripartenza, la Juventus la deve per forza avere. Io non la trascurerei, però credo che l'Inter, al di là delle cessioni, a una squadra che in questo momento è l'unica che può paragonarsi con il Napoli, ma è un parere prettamente personale, anche se poi sopra gli outsider ci sono sempre. La Lazio, e Sarri l'ha dimostrato nel corso della sua carriera, i primi anni insomma fa fatica a fargli entrare nella testa quello che sono i meccanismi e soprattutto i sacrifici dei calciatori, ma una volta che i calciatori sposano appieno il progetto di Sarri, io anche la Lazio un occhio di riguardo glielo darei, e quindi Napoli ha tanti nemici, se calcisticamente parlando, non solo Inter e Milan, insomma.
Assolutamente.
Il Milan è chiaro che dopo Maldini una risposta la deve dare, perché questo è il calcio, quando prendi delle decisioni, quindi hai delle azioni, se non ottieni risultati le reazioni sono scontate, non sono certo applausi.
Sicuramente. Intanto sentiamo anche un altro audio e poi ti salutiamo, così lo commentiamo insieme. Sentiamo.
Buongiorno Maracanè, abbiamo preso Cuadrado solo perché non costa niente, tanto valeva prendere Bouleguin. Noi prendiamo sempre gli scarti dalla Juve e la Juve prende solo sempre quelli buoni da noi. Sì che Lukaku non prende da noi, ma dal Chelsea se lo prende. E Anastasi, Causio, Tardelli, mi sembra che non abbiano lasciato un segno all'Inter. Grandi campioni, ma a fine carriera.
Mm. Va bene, questa non ho capito il secondo nome che aveva fatto. Comunque, su Quadrado che dici, Arturo?
Beh, mi dispiace, ma non sono molto d'accordo. Uno, perché considero Quadrado, e parliamo di calciatori, non di fede poi calcistica, perché lì entriamo in un altro panorama.
Esatto.
E non voglio assolutamente metterci bocco, perché poi la fede è sacra. Mm-hmm. Questo è una cosa che mi sento di premettere. Ma
certo.
Quadrado è ancora un grosso giocatore, e credo prenderlo a parametro zero è tanta roba. L'Inter ha preso dei giocatori, e credo che tutta la stampa, non solo quella nazionale, ha dato merito a questa tipologia di mercato di Marotta, prendendo i giocatori a zero. E voi, che per fortuna, ma nel calcio la fortuna ti deve accompagnare, si è trovata in finale di Champions, insomma, e soprattutto perché ha trovato un Napoli straordinario che veramente ha spaccato il campionato, quindi la concentrazione non era proprio quella massimale. Gli scambi ci sono, a volte devono essere funzionali a quello che è il gioco del proprio club. Io credo che Quadrado sia un giocatore funzionale all'idea di Inzaghi. Per me è un grande colpo. Poi è chiaro che è della Juventus, e qualche tifoso dell'Inter storce il naso, ma quella è la fede, e non ci metto becco.
Benissimo. Arturo, grazie davvero per la disponibilità. A presto.
A voi, a presto.
Grazie,
a voi.
Grazie ad Arturo di Napoli.